Io non lo so, ma che gente c'è nel mondo, ma abbiate pazienza, no? Io arrivo qui, ho le mie cosine, no? Le mie statuine, tutte le mie cose, tutto per benino, sembra essere all'asilo infantile, cioè è una cosina, insomma, come dire, tutta pulita, ingenua soprattutto, eh? Arrivo qui e trovo lì sopra, e sopra c'è sempre un coperchio, vabbè, poi io lo levo, ma sopra trovo, questa è una maialina simpatica, no? E questa è Pinocchietto, ma che c'è di strano, eh? O li trovo così, così li ho trovati. Ah, scusa, ma io, scusa, mi domanda Dio, abbiate pazienza, ma un mi sembra il caso, ecco. Questa è una trasmissione per bambini, per educande, per insomma, come dire, per mandare in onda su Tele Maria, non so, Tele Maria. L'ha fatta Tele Maria, no, c'è radio, vabbè, per dire, insomma, via, voglio dire. E poi, non solo, guarda, questo povero gozzillino qui, che io lo tratto sempre bene, sì, come no, guardate come me l'hanno ridotto, gli hanno storti il collo, non so se sia sopravvissuto, lo lascerò così, insomma, ragazzi, qui se io ho un'idea, su chi possa essere stato a fare queste cosine qui. Tafuro, il nostro caro e bravo Tafuro, vabbè, probabilmente, mettiamo tutto qui perché tanto poi, insomma, queste cose si fanno nel buio delle nostre camerette, magari nel buio con la luce accesa. Dunque, buongiorno a tutti quanti dal vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, è una nuova puntata, puntata, allora, calma, prendiamo un po' quello che voi avete scritto, perché voi scrivete, o se scrivete, caro G, mi presento, sono Monica, da Grassina, ecco, e più volte ho partecipato ai quiz musicali che proponevi in radio, ah sì, davvero, non ti ho mai scritto, caro G, questa è la prima volta, the first time, è la prima volta, Monica, è la tua prima volta, eh? Allora... ieri ti chiedevi perché Berlusconi, pur pensando ai problemi dei cittadini italiani, si interessasse delle intercettazioni, problema di importanza secondaria. La risposta alla tua domanda è semplice. Berlusconi, in primis, ma un po' tutti i politici, pensano sempre ai propri interessi. Noi, che tu dici? Io lo sapevo, allora, non me l'aspettavo. Ciao Monica, me l'aspettavo. Berlusconi ha intrapreso la carriera politica solo per tornaconto personale e cerca di nascondere l'evidenza con l'apparenza. Per questo motivo va a Napoli o intraprende altre battaglie. I veri politici non esistono più. Tanto tempo fa, diceva un certo De Gasperi, uno statista è chi pensa alle generazioni future, non alle prossime elezioni. Oh, De Gasperi, guarda, era un grande statista, aveva un piccolo problema, egli era demoristiano, eh? Oh, dunque, PS, Dante Gabriel Rossetti ha fatto dei quadri stupendi, il Santo Graal è il mio preferito. Brava Monica, mi fa piacere che tu conosca i preraffaelliti e in particolare Dante Gabriel Rossetti, di cui io possiedo una originale vetrata dipinta. Sì. Continua così, vogliamo ubriacarci di cultura. E io ti ubriacherò, Monica, e poi approfitterò di te. Sì, mi approfitterò di te, culturalmente parlando. Va bene, andiamo avanti, va? No, la cultura non manca mai in questo programma. C'è per esempio l'ode al G, l'apostrofo, ode, eh? Chi me la manda? Allora, mi manda V, si chiama V. Me ne ha mandate due versioni. La prima è poi la versione corretta, quindi leggerò la versione corretta. Oh sempiterno mentore, tu che ci doni allegria quotidianamente, meriti una ode autentica, come parziale ringraziamento spero di farti cosa gradita. Quindi leggiamola, vediamo che tutta a base di G, sì. Oh G, guarda, non l'ho ancora letta, l'ho data una scorsa così, ho visto che è piena di G. Oggi tu che sei il più grande, genuino e gioviale tra i giusti, generalmente giocoso e sempre gradevolmente giulivo e garrulo contro i grandi. Tu che sei Gaio, Gaio, in che senso Gaio, eh? E se necessario sai essere grave e giudicante, ma mai gretto o grottesco. Vestito da perfetto gentleman, ci guidi attraverso la giungla del quotidiano vivere, giorno dopo giorno, gigioneggiandoti e gingillandoti con le parole. Infatti tu sei un vero giocoliere della grammatica. Quindi, gran grammatico, guru dell'informazione estratta dai giornali con gran maestria, a volte fai il giullare, e se ti gira di farlo, ogni giorno giochiamo con te, che siano boys o girls, giganti o nani, graziose, giovanissime o geriatriche, rappresentanti del gentil sesso. Quindi oggi solo tu che sei genuinamente goliarda, pensa alle tue genti, sai d'averci messi tutti in gabbia, e sai che è il nostro guardiano, ma tu no, il G, autentico gabbatore di gabba cristiani, con le tue gag a volte compi gaff e ti tocca pagar gaggio, ma tu gagliardamente, con galante gatteggiamento, se sai giustificare ogni tua genialità. Senti là, V, io devo farne una per te, V, tutta con le V. Come gemma di un gioiello generi gioia col tuo gergo non germanizzato e giammai influenzato dall'idioma della Gran Bretagna. Dopo una lunga gestazione alla radio hai partorito una trasmissione generalista e mai ghettizzante per alcuno. Tu, ghigliottinatore dei guappi, mai né giacobino o girondino, non ti fai tirare la giacca da nessuno. No, per carità di Dio. Ho perso il filo. Tu, giamburrasca dell'etere, gendarme dei gentili, giustiziere, lancia il tuo giavellotto sui gibbosi giannizzeri che i tuoi nemici giurati ti scagliano addosso come un samurai giapponese. Giustizia chi usa con fare giullaresco il povero congiuntivo. Ghiaccia col tuo sguardo chi glissa sulla verità. Sul globo terracqueo impazza la globalizzazione, mentre tu con la tua gnosi discetti d'arte e cultura, sulle notizie dei giornali, sulle gioie e sui dolori. Oggi ci prendi per la gola, per il culo. E se con un golpe culturale sarai nominato nel gota dell'italica nazione, oggi governaci, portaci gradino dopo gradino, facci salire fino in paradiso. A paradiso c'è la P. Era garadiso, gran gourmet della lingua italiana col tuo dolce glabro viso, facci gustare la tua illuminata guida senza guerre o guitteria. Insomma, in una sola parola che inizi per G, grazie, OG. NB, OG, perché usi Gmail e hai un gozzillino sul tavolo? Certo che te sei proprio fissato col punto G, non è vero? Ciao dal tuo discepolo V. Ragazzi, guarda che me ne sono arrivate le cose di questo tipo, sì? Una ricordo che era assolutamente tutta, qui ci sono molte G, ma non tutte, ci sono G, le parole principali, ma ecco. Però una arrivò con tutte G. Grazie, siete fantastici, siete fantastici, fantastici. Andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa. Ecco, per esempio, questi bravi discepoli del G hanno dei problemi a volte nel vedere la mia trasmissione. Questa firmata Mario Amerini si intitola Disturbi. Sono uno spettatore di Rocca Strada, Grosseto. Da circa 2 settimane la trasmissione Ciao G è disturbata. Chi osa disturbare la mia trasmissione? Inizialmente credevo dipendesse dalla mia TV, dice, ma ho fatto alcune riprove con TV diverse, ma non dipende da me. Che sia qualcuno che ti vuole male, G? Spesso pensano a dei complotti, sì. Ecco il disturbo. Inizia appena inizia la tua trasmissione. Come? E termina al termine la trasmissione. Cioè, inizia all'una e finisce alle due, cioè proprio è preciso il disturbo? E si tratta di un ronzio come di bassa frequenza che purtroppo copre quasi completamente il volume del parlato del G. Allora qui, se è solamente nella mia ora, ho paura e ci sia un complotto. Mi spiace di questo inconveniente perché vediamo volentieri questa trasmissione, un saluto sincero, Mario Amerini. Ah Mario, mi senti? C'è il ronzio, mi senti? C'è la pubblicità!
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
sono qui seduto e qui accanto c'ho cultura. Siete assetati di cultura? Che bello, Perché, ecco, per esempio, una tele italiana come Monica, che mi ha scritto e di cui ho letto la email prima, è una che ama molto la musica e mi sembra di ricordare anche molto la musica rock, ecco. Sì, perché poi ho dei ricordi anche delle persone che mi scrivevano, che partecipavano insomma in qualche modo al programma radiofonico, però ecco, qui non facciamo musica, diciamo mai, quasi mai, facciamo cultura e va bene lo stesso, perché la cultura è musica, la musica è cultura, le due cose stanno insieme, o l'una o l'altra ci puntellano. Bene, allora, ho portato queste cose, non era in programma, non avevo niente in programma, perché io a volte decido all'ultimo momento cosa fare, di cosa parlare e così via. Ma mi sono arrivate stamattina precisamente, no? E non potevo lasciarle a casa. No, non potevo distaccarmene, perché sono arrivati i tuoi libri, uno dagli Stati Uniti e uno dall'Inghilterra, che mi hanno rischiarato l'inizio della giornata, insomma, no? Quando è arrivato il postino, più che altro, da quel momento in poi. Autentico ossigeno. Bene, mi piace molto ordinare libri all'estero, allora, tra l'altro, specialmente, non si spende molto e si hanno delle cose che valgono molto. Nel 1846, insomma un po' di anni fa, un certo signor Edward Lear, come Amanda Lear, sì esatto, ma non c'entra niente, scrisse sotto pseudonimo di Derry Down Derry, questo era il suo pseudonimo, perché era una specie di cantilena, filastrocca, Derry Down Derry, scrisse A Book of Nonsense, cioè il libro del non senso, del senza senso, e fu una cosa nuova, incredibile, che tuttora e anche in seguito ha ispirato molti, per esempio Gianni Rodari, che molti conosceranno, è un autore italiano di favolette senza senso, no? Famosa è quella del Signore di Scandicci e così via, che viene studiato anche nelle scuole vengono istituite, intitolate a lui, a suo nome. Gianni Rodari non ha fatto altro che prendere quello che ha fatto Edward Lear e portarlo in italiano, più o meno. Sembrava roba nuova, in realtà dal 1846 esisteva. Questo signore Edward Lear aveva 20 fratelli e il babbo in carcere per debiti. Ora ditemi voi, questo ha fatto 21 figlioli eppure stava in carcere. Pensa se non andava in carcere quante ne faceva. Vabbè, e quindi ebbe questa chance Edward Lear, viaggiare, levarsi un po' da Londra, perché era nato a Londra, e via andare, e venne in Italia. E fece diverse cose, dei viaggi, di cui fece dei resoconti. Nel 1846, lui era nato nel 1812, nel 1846 fece uscire questo libro, The Book of Nonsense. Io ve lo faccio vedere, guardate che bellezza, come li facevano i libri, ecco. Ditemi voi se questo non è un libro meraviglioso. Ogni pagina un'illustrazione, perché lui non solo faceva queste filastrocchine non senso, ma ogni filastrocchina un'illustrazione. E ora, io che sono un appassionato di Pinocchio, vi farò vedere delle cose che getteranno un'ombra su, magari su Collodi, eh? Già abbiamo parlato di Collodi, cioè Carlo Lorenzini come di possibile gay addirittura, no? Oh, vi faccio vedere intanto, ecco, qualcuna delle illustrazioni di Edward Lear, sono illustrazioni di favolette, questi pochi versi che vediamo, ogni pagina ce n'è una, sono deliziose, ma di una delizia immensa. Poi bisogna anche leggere quello che c'è sotto, qui per esempio che c'è scritto: There was an old man in a boat who said, I'm afloat. When they say, no you aren't, he was ready to faint. That unhappy old man in a boat. C'era un vecchio uomo su una barca che diceva, affogando, quando gli dissero, no, tutto tranquillo, tutto a posto. Lui era pronto ad affogare quell'infelice uomo nella barca. Ecco, semplicemente, è una filastrocchina così. Però, The Book of Nonsense, Edward Lear, 110 illustrazioni, wow! Pinocchio nasce nel 1881 e vi ho fatto vedere la prima edizione, come mi piacciono queste cose. La prima edizione, no, ve l'ho fatta vedere lunedì, la primissima, ce l'ho. Questa non è la primissima del Book of Nonsense, non è la primissima, ma è forse una delle più belle, di bellezza proprio, di com'è. Ne ho viste altre più brutte, meno belle, l'editore è sempre lui, Warren, London, New York. Bene, Pinocchio ci aveva il naso lungo, no? Certo, Pinocchio aveva il naso lungo. Nel 1881, nel 1846, quest'uomo che adesso vediamo, ecco, oh mamma, quest'uomo ha il naso lungo, è anche piuttosto arricciolato. Oh guarda, nel 1846, quindi, non dico quasi 40 anni prima che nascesse Pinocchio, questa donna del Book of Nonsense ha il naso lungo, da vedere, questa donna. Tanto è vero che c'è un'altra che glielo porta. Ma l'immagine più stravolgente, che ci fa pensare che seriamente Collodi avesse letto, goduto e gioito di questo libro, è questa. Avete in mente, no? L'immagine di Pinocchio quando arrivano tutti gli uccellini e gli mangiano il naso, eh? È una delle più belle, originali. Originale? Attenzione. 1846, Edward Lear, l'uomo con gli uccelli sul naso. Oh mamma, oh mamma, oh mamma, oh mamma! Allora, cosa si può dire di tutto questo? Edward Lear è stato in Italia, è morto a Sanremo nel 1888. Si saranno conosciuti. Collodi è morto nel 1890. Questo libro nasce prima di Pinocchio, parecchi decenni prima. È uscito, quindi chiunque poteva leggerlo. Io dico, questo è frutto delle mie personali ricerche pinocchiesche, forse Gatta Cicova. Niente di male che ci siano delle ispirazioni, ovviamente, perché si sa, niente viene inventato di sana pianta, forse sì. Edward Lear ha inventato qualcosa. Allora può capitare che con Lodi il Lorenzini abbia visto queste cose e poi se ne sia dimenticato, perché succede così. Si è andato avanti con la sua vita, con le sue cose che faceva. Nel 1881, quando dovette scrivere una fiaba per il giornale per i bambini, forse inconsciamente viene fuori questo Pinocchio, questo naso. E poi, visto che Edward Lear non solo scriveva ma anche disegnava, questa immagine dell'uomo con gli uccellini sul naso, sul lungo naso, forse era rimasta impressa nella memoria dei Collodi. Ed ecco che si crea uno stretto legame tra una grande opera inglese della prima metà dell'Ottocento e una grande opera italiana della seconda metà dell'Ottocento. Edward Lear e Collodi, The Book of Nonsense e Pinocchio. Indubbiamente chi arriva prima è lui, Edward Lear, col suo The Book of Nonsense. E allora, o nonsense, ecco, e allora, io volevo sottolineare questo perché io non faccio sconti a nessuno, siamo ben chiari, con tutto l'amore per Pinocchio e per Collodi, probabilmente qualcuno prima aveva pensato ai nasi lunghi, qualcuno prima aveva pensato agli uccelli sul naso. E questo che mi è arrivato dall'America, e comunque nasce in Inghilterra, questo invece nasce in Inghilterra e mi viene dall'Inghilterra, Nonsense, Songs and Stories, ed è un altro libro appunto di Edward Lear. Guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello, c'è il gattino. Questo è datato 1889, è la settima edizione di un libro appunto in cui ci sono altre belle cosettine. So, per esempio, The Dog with a Luminous Nose. Quest'uomo c'è il naso luminoso, è lungo. Queste sono canzoni, sono storielline, sempre nonsensiche, di Edward Lear. Farò, queste mi sono arrivate stamattina, farò un approfondito studio su questo e vedremo che cosa ne scaturirà. Insomma, qualcosina si fa sempre luce e strada nella nostra, sembra, come dire, acquisita cultura, ma non c'è mai niente di acquisito. Si può sempre andare a cercare qualcosa che un po' destabilizzi le nostre convinzioni. E per esempio quella dei nasi e degli uccelli sul naso, che io già conoscevo perché del Book of Nonsense avevo una ristampa recente, insomma, e conoscevo tutte le illustrazioni. Peraltro è bene vedere dagli originali, dagli antichi, che cosa, di cosa vogliamo parlare. Ecco, oggi abbiamo parlato di questo e mi sembra una bella dose di cultura, di quella, sai, che mi porta magari in seconda analisi a fare un sondazzo, ma sì, a fare un sondazzo, sì, perché è cultura anche questa, ma certo, è cultura, come dire, si conosce così, tanta gente, tanto popolo, e quindi la cultura è spesso, e spero che debba essere popolare, perché la cultura di elite la ritengo sempre abbastanza fine a se stessa. Prendiamo subito la linea, eccola qui, e cominciamo a fare un numerino, sì, che cosa, che si fa? Sì, prima mi si suggeriva i traslochi, gli straloghi Attila, e la Barbara, dicevo, fai tra gli straloghi, ma sì, vediamo se si fa traslocare qualcuno. Vai.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno, sono Vandala Unni dei traslochi Attila, Senta, allora per il trasloco va bene a che ora dobbiamo venire?
Ma che cavolo dice?
Cavolo, ma come? No, scusi, il trasloco, voi traslocate, no?
No, ho sbagliato numero.
No, la signora Dalgisa abita lì?
Beh?
Ad Algisa abita lì?
Sì.
È lei che ha ordinato il trasloco.
Noi abbiamo ordinato il trasloco.
Porca miseria, ma certamente, noi siamo pronti, eh? No, non mi dirà mica che ci ha ripensato, eh?
Il trasloco, ma chi gliel'ha detto?
Ma come, voi me l'avete detto, voi traslocate, che ci posso fare io? Io questo è il mio lavoro. Non torniamo indietro sulle cose perché noi lavoriamo.
Ma quale traslocavo? Questa è casa nostra, ma che dici?
Se è casa vostra, voi traslocate, l'avrete venduta. Ma che sono fatti vostri, che ne so io, abbia pazienza. Insomma.
Ma che cazzo dici, ma che
c'è? Oh, moderi termini, sa?
Ma fa culo, imbecille.
Ma ho detto appunto di moderare i termini. È ancora lì? No, vero. No, perché queste sono sempre le ultime parole, quando si arriva al vaffa è sempre, poi riattaccano, no? Ma ora Guglielmo Passeri, che naturalmente interviene lui personalmente con le api, i cami e i purmi, ovviamente dovrà, ma che sistema è questo? Dovrà pure interloquire con questo signore che ho appena richiamato.
Sì, ci penso io, madonna buona.
Sì.
Sì, pronto, sono Guglielmo Passeri, dei traloghi Vandalo Unni, traloghi Attila, insomma. Allora, senta, io vengo, sti, con l'ape, ami e furmi, va bene? Ha capito?
Ma che cazzo vuoi? Ma vaffanculo, va.
Su. Altra volta! Oh, ma io sono un altro,
Allora, lui non vuole traslocare. E io lo voglio far traslocare. E io lo richiamo, sì. Ha capito? Però lui non si mette, come dire, una censura preventiva. Cioè le persone che non conosce, le manda? Le manda. Io invece devo mandare lui in un altro posto perché trasloca. Vediamo un po' se questa volta risponde però.
Pronto?
Signora Dalgisa?
Sì.
Ah, senta, guardi, qua c'è qualcosa che non va bene? Noi dobbiamo fare questo trasloco e questo signore ce le ha dette di tutti i colori e non si deve permettere perché io non l'ho offeso e lui non deve offendermi, ecco.
Chi era?
Io sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Voi dovete traslocare come è stato ordinato e io...
Perché ma casa del diavolo, questa è casa mia.
Chi se ne frega, c'è chi trasloca anche la casa sua, abbia pazienza.
E chi ce l'ha detto che mi deve telefonare da casa sua? Non manda via nessuno?
Ma lei signora, ma lei prima di parlare si pulisca la bocca, capito? E faccia pulire la bocca anche a quell'altro, chi è, suo marito?
Quello vuoi, Carlo, quello vuoi.
Ma chi è quell'altro che mi ha detto tutte quelle cose,
È mio figlio, sono già tuo
figlio, io lo denuncio quello lì, lo denuncio.
Che mi dici che mi vuole mandare via la casa? Che è casa tua?
È casa mia, perché ora la vostra casa è stata comprata e voi dovete traslocare, ha capito?
Ma il diavolo!
È stata comprata.
L'ha comprata il diavolo, no?
No, l'ha comprata il marchese Stefano Carogna Merda.
Sì, ma è stupido.
Anzi, glielo passo perché è qui il marchese. Marchese, ci parli? È il nuovo proprietario.
Pronto, sono il marchese Stefano Carogna Merda.
Ma che bella roba! E tutti quanti può fare quello che dici di lei?
La vostra casa è mia adesso.
Ma quell'altra può fare quello che gli pare.
L'ho comprata io a zero euro addirittura, ha capito? Che io sono superiore.
Ma cucco, va.
Cucco.
Ci ha fatto una ricciata.
Ma cos'è questo cucco? Ma mi scusi, il cucco io non lo conosco, vero?
Sì. Ora dovrebbe tornare il figlio. Sì, però anche la mamma non era male, Simpatica da morire. Sì. Ma si mangia le parole. Ora si richiama. Penso, cioè, occhio e croce dovrebbe tornare lui. Se torna qualcuno, perché può darsi anche che non abbiano voglia di continuare.
Oh.
Appunto, io ti aspettavo. Ti aspettavo, Marco, capito? Ora io vengo. Se voi non volete sdralogare, io vi sdralogo per forza. Vi sdralogo a forza. Capito?
Senti, boh, ma è uno scherzo.
No, io sono Guglielmo Passeri. Guarda, io mi presento, sono Guglielmo Passeri, fiorentino puro.
Ma vaffanculo, imbecille, testa di cazzo. Poi chiamo la polizia, porco Dio, ma non trovo i coglioni. Vaffanculo, idiota.
Aspettavo che riattaccasse. Ora, quest'uomo ha aggiunto, oserei dire, alle turpitudini rivolte nei miei confronti miei, cioè di Guglielmo Passeri, anche una turpitudine rivolta all'alto dei cieli. Figliuoli, questo presuppone l'intervento di Don Coccolino. Don Coccolino è uno dei miei tanti personaggi e Don Coccolino è tanto buono. Lui va in giro sulla sua parrocchia volante, nell'elicottero silenzioso. È una storia lunga. Dobbiamo redimere questo figliuolo assolutamente blasfemo. Oh mio Dio! Vediamo se ci riusciamo. Ci riusciremo? Non ci riusciremo? Girano le pale dell'elicottero. Elicottero silenzioso su cui Don Coccolino vola sopra le case dei presunti fedeli per dare una parola di conforto. Pronto, signora, buongiorno. Sono un sacerdote. Mi sente?
Sacerdote? No, una femmina?
No, sono un sacerdote, perché i sacerdoti femmine non esistono. Sono Don Coccolino, signora. Senta, mi è giunta l'eco di una brutta parola nei confronti del buon Dio detta da suo figlio. Oh mio Dio, ma perché lui dice queste cose? Dovrebbe redimersi, sa? Se no va all'inferno. Non vorrei che andasse all'inferno suo figlio, perché sa...
Ma perché stava di certe cose che non fa niente, che tu fa le stupidate? C'ha ragione, ecco, basta, c'ha ragione.
Ma signora, si redima.
E se c'è casa, comunque, c'è, non so, ho comprato casa 20 anni fa, uno pagava quello che sta bene, uno mi manda via perché questo e l'altro. Oh, ma dove siamo arrivati?
Signora, io sono un sacerdote, perché inveisce così contro di me? C'è suo figlio che dice...
Ma no, perché non va quello che deve fare, deve fare la messa, e quello gli affari tuoi, non gli affari degli altri.
Ma suo figlio dice brutte parole. Bisogna redimerlo.
Brutte parole? Sì. Non fa niente?
Eh?
Non fa niente, io non lo fa.
Io sono un sacerdote, devo fare tante cose. Ho le pecorelle, signora, ho le pecorelle smarrite, sa? E bisogna riportarle all'ovile.
Ma io devo sempre alla messa, sono antidemocratica, per carità non mi sta rompendo gli stivali.
Gli stivali? Signora, ma quali stivali? È andata. Noi ancora lì. Signora, non faccia così. Signora, si redima, lei e suo figlio, o vi troverete a bruciare nelle fiamme dell'inferno. Erno.
Ma guarda, va a pregare sulla chiesa, no, che se la vai a fare stupidaggine.
Facciamo una preghierina, signora, una preghierina. Oh mio Dio, fa che mio figlio si redima.
Insomma, quel vuoi da me?
Ripeta dopo di me, fa che mio figlio si redima. Ripeta, signora, che poi le do la soluzione. Fa che mio figlio si redima. Dica.
Io sono religiosa. Se lei è un frate, per quale motivo vuoi stare a rompere gli stivali?
Non rompo gli stivali, signora. Rompo altre cose. Comunque volevo dire, non sono un frate, sono un prete.
E chiesa prega pure tu per noi, che noi siamo tali di poveri.
Suo figlio bestemmia, signora. Perché? Perché lo fa?
Ma per quale motivo che mi ha detto che mi ha comprato casa, quello e quell'altro?
Io non c'entro niente, signora, sono un sacerdote. Voi perderete quella casa se continuerete così. Perderete la casa, perderete i soldi, perderete tutto. Perderete anche gli stivali. Come? Signora?
Per quale motivo perdemo?
Perché siete atei. Perché non credete nella divina provvidenza.
Ma io la credo alla divina provvidenza. Perché sono gelato tutti i giorni alla messa.
Lei va tutti i giorni alla messa?
Sì, all'ospedale, tutti i giorni se vado.
E perché?
Vai anche adesso.
E perché suo figlio invece dice quelle brutte parole?
Mio figlio alla messa non ce l'ha, gli uomini non ce l'ha alla messa.
Ah, gli uomini non vanno alla messa, le donne
e
sì.
E
gli uomini sono cattivi allora.
Non lo so io se è cattivi.
Signora,
ma
ci vogliono le pari opportunità, signora Carfagna, pardon. Capisce?
Io ce la fa adesso, ce la fa.
Ora le dirò un'altra cosa. Signora, le devo dire l'ultima cosa.
Allora io arrivo per lo stralogo, gli porto Viognosa, se lei la non può stralogare, gli butto tutto alla finestra, giù, 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 e riempio l'ape, due cami e tre purmi, e via, e si avvia!
E che cazzo, che cazzo?
No, io vi porto Viognosa, capito? Vi stralogo tutto!
Oh, ma questo non arriva, non arriva all'inferno?
All'inferno vi porto, vi stralogo all'inferno, bra! Ora la losando la stralogo!
Signora? Signora? Purtroppo abbiamo perso due anime, mio Dio. Abbi pietà di me, me le sono lasciate sfuggire di mano.
Ma questi rompi stivali, se rompa gli stivali, rompalo. Va bene,
ok. Avete sentito che gente c'è nel mondo? Che gente c'è nel mondo, eh? Oh, allora, bene, a questo punto io prendo, prendo il giornale, anzi, li prendo, i giornali, ne ho due, uno è La Nazione, l'altro è Libero. Oh, sì, dunque vediamo, si fa il puzzo di sapo, sì, cos'è? Ma sì, ma figurati. Che? Ma manza roba. Cominciamo dal Libero, dai. Roma chiede, Milano dà. Ah, Roma chiede, Milano dà. Allora, paradossi italiani, paradossi. Nella capitale nessun magistrato si occupa del buco. Ora, che i magistrati non si occupino del buco mi sembra molto strano, che il buco è importante. Ah, il buco miliardario del comune, cioè Roma, perché il signor, a quanto pare, Veltroni, avrebbe lasciato un debito al comune di Roma, che se tanto mi dà tanto se diventasse o fosse diventato premier lui, per carità di Dio. Ho fatto bene a non votare né per l'uno né per l'altro, Nino, ho fatto bene. Quindi, per dire, il capoluogo lombardo, invece Milano, ha i conti in attivo, ma la Moratti è indagata. Oh, guarda un po', la Moratti è indagata mentre ha i conti in attivo, Veltroni non è indagato e c'ha i conti in rosso, Ma la cosa più carina, il ministro ignorante. Insomma, anche quest'anno nel tema della maturità c'è un errore. Cambia sesso al ballerino. Il ballerino Boris Kriachev. Kriachev. Ecco qui, lo vediamo. Il ballerino. Tanto vediamo il ballerino, poi vediamo perché si parla del ballerino. Qui insieme a una giovanissima Brigitte Bardot. Guarda, lui è il ballerino, Questo è Brigitte Bardot. Ecco. Vabbè, il tema riguardava Montale. Riguardava Montale. Montale, praticamente... Cioè, ha scritto una poesia dedicata a questo ballerino. O l'hanno fatto passare per donna. Cioè, l'ignoranza di chi addirittura deve fare il ministro, Ecco, il ministro, e dico il ministro della pubblica istruzione. Errore alla maturità, Fioroni cambia sesso al ballerino di Montale. Montale, provincia di Pistoia. Montale, il grande, premiato col Nobel, grande poeta. Ebbene, perché Fioroni? Scusa, ma c'è ancora Fioroni? O forse sono ancora le tracce, i temi che aveva lasciato lui? Perché Fioroni è del passato governo, Del passato governo Fioroni, no? Gaff, nella traccia all'italiano, spiegate la figura della donna secondo il Nobel. Ma la poesia è dedicata al danzatore Boris. Al danzatore Boris, capito? Eugenio Montale, ripenso il tuo sorriso, da Ossi di Seppia, 1925. Ripenso il tuo sorriso. Cioè, uno pensa, cioè, guarda, è dedicato alla donna. Ma Fioroni, o Savoia e Sappia, se gli parli di tagliatelle, di tortellini, probabilmente, e di roba da mangiare, sì, perché io sto bello paffuto come lei, Fioroni. Ripenso il tuo sorriso. Scusate, mi devo alzare, perché c'è il testo. C'è il testo e voglio leggerlo. Voglio leggerlo se riesco, anche se è scritto molto piccolo e in corsivo, che è devastante per la lettura. Leggiamo il grande poeta Eugenio Montale, grande veramente, davvero grande, grande senza mezzi termini, grande poeta, basta. Lui sì, se l'è meritato il Nobel, anche altri l'avrebbero meritato, ma poi l'hanno dato a Dario Fo. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura tra le petraie d'un greto. Esiguo specchio in cui guardi un'ellera i suoi corimbi, e su tutto l'abbraccio d'un bianco cielo quieto. Codesto è il mio ricordo, non saprei dire, o lontano, se dal tuo volto si esprime libera un'anima ingenua, ovvero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua e recano il loro soffrire con sé come un talismano. Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie sommerge i crucci in un'ondata di calma, e che il tuo aspetto si insinua nella mia memoria grigia, schietta come la cina di un giovinetto, di una giovinetta palma. La giovinetta c'è, ma è la palma, qui hanno fatto un errore, c'è un errore di stampa, libero, e c'è un 6, proprio il numero 6, c'è scritto estrosi e poi un 6, il 6 non c'entra nulla, gli è scappato, ecco perché non riuscivo a leggere questa parola. Il verso è: sommerge i crucci estrosi in un'ondata di calma, estrosi, vedo questo 6, non riuscivo a capire la parola, scusate, ma liberaccio. Ti butto io. Oh, ovvio. Vabbè, comunque, malgrado la lettura avventurosa, Montale rimane sempre Montale. E Agliana da quelle parti. Sì, vabbè, d'accordo. Allora, petrolieri tassati, i fondi agli anziani. Sì, meno male, ci danno i fondi. Sì, ci danno fondi di caffè. A noi anziani, eh? A noi anziani. Dunque, sì, del governo al piano triennale, pareggio nel 2011. Tre monti. Una volta c'era tre U, ora c'è tre monti. Con la pensione, una card postale ai meno abbienti. Rispuntano i ticket sanitari. Come rispuntano? Rispuntano i ticket dai tre monti. Tavolo con le regioni per evitarli, sarebbe il caso, quindi petrolieri tassati, sai, la Marcegaglia non è d'accordo, ma guarda un po', invece la povera Marcegaglia, invece di essere insomma solidale con chi ha pochi soldi, con le famiglie meno abbienti, è solidale con i petrolieri. Beh, del resto lei è la presidentessa della gente lì. Stangate banche petroliere, però c'è questa idea del ticket, sai? Spiati i conti dei superiori, Davide De Zan indagato. Davide De Zan, il figlio di De Zan, da Milano, un amico dell'agenzia delle entrate gli passa i tabulati, dipendente arrestato con altri 3. Davide De Zan, giornalista sportivo di Mediaset, era figlio di Adriano De Zan, insomma avrebbe fatto spiare le situazioni patrimoniali di due superiori, l'uno conduttore e l'altro autore. Si vedono qui. Sono Sandro Piccinini e Paolo Ziliani. Ma Io queste cose, queste spiate, queste cose non mi piacciono. Preferisco, guarda, addirittura, ma guarda che ti dico, la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sono qui. Ecco, benissimo. Vediamo un po' che cosa ci dice il nostro cruciverbazzo Tuppolone, se c'è qualche cosa da metterci. Per esempio, il 521... orizzontale, 521 addirittura, 521 dice calura estiva opprimente, sono tre, a fa, sì, vabbè, vediamo di aprire un po' da questa parte qui, perché questa parte l'abbiamo praticamente fatta tutta, forse manca una lettera qui, il numero 427 verticale, 427, Bruce del film Brivido d'estate, Bruce Abbott con due T finali, abbiamo messo la T che mancava, ok, vediamo questo qui, 408, orizzontale, 408, via, 408, farmaci calmanti, c'è una E alla seconda, la lascio a voi, sono 3, 6, 8, la seconda lettera è una E, Sì, già la so, sedativi, non ve la lascio più, ma è venuta. Oh, dunque, e quindi, 409 verticale, 409, Nino interprete di celebrità. Nino da, non mi viene, la lascio a voi, c'è un da, sono 3, 6, 7, e la terza ultima una E, vabbè, vediamo questa dove non c'è quasi nulla, 320 orizzontale, 320, scomparsi, 320, dov'è? Vabbè, è sparito. Spariti. Pariti. Ecco, vabbè. Allora, io vi ho lasciato, che cosa ho lasciato? Quella lì Nino, celebrità. Nino, non mi viene. Allora, vabbè, niente, piglio e vado. E vado, dove vado? Vado a vedere i vostri parti più o meno poetici, non lo so, vediamo, qui ci sono delle cose che sono rimaste, ecco, sulla scrittura automatica, ecco per esempio, sulla autoscrittura, il vecchio Tempesta mi scrive, non riuscivo a capire perché dopo giorni di tentativi non riuscivo a farmi rispondere dall'altro io, alla fine stavo per smettere quando ho avuto un'intuizione, ho preso la penna con la sinistra, e giù un profluvio di parole. Senti là! Un era mancino. Senti, è secondo me molto ironica questa cosa. Cioè, era mancino. Sì. Vabbè, saluti dal vecchio Tempesta. Può anche darsi che succeda così, eh? C'è chi magari ci prova coi piedi, no? C'è chi scrive coi piedi. perché no? Oh yes. Mentre Lorenzo mi scrive, caro G, sono Lorenzo, scusa, ma non condivido la tua opinione sulla terapeuticità della scappatella al casino. Una vera coppia non ha bisogno di queste cose. Saluti, Lorenzo. Quando si parlò? Sì, si è parlato anche di questo. E sicuramente ho detto che magari uno va al casino, no? Quando si parlava dei casini, e così poi torna a casa tranquillo, ha spezzato un po' quella tensione familiare, diventa anche più buono, magari porta un regalino alla moglie e poi insomma l'armonia familiare ne guadagna. Ma Lorenzo è duro e non condivide questa mia opinione sulla terapeuticità. Io, guarda, non andrei mai in un casino, io parlo sempre per così teorie a volte che possono indubbiamente coinvolgere altre persone, ma la terapeuticità della scappatella a volte la si è in qualche modo appurata, ecco. Però se tu, cioè, ma nessuno, guarda, poi non ci sono i casini, ci sono tante prostitute, cioè se tu non ci vuoi andare, per carità di Dio, io non ti ci spingo proprio, anzi è meglio così, non averne bisogno. Casomai, sì. G, su YouTube c'è un filmato dove canti una serenata a una ragazza prosperosa ad un tuo spettacolo. Di che anno è quel filmato? Avevi più capelli. Comunque ganzo, mi scrive CT. Guarda, non è di tanto tempo fa, io cantavo la canzone Le Ciocce, intitolata Le Ciocce, con la chitarra, e accanto a me c'era una ragazza prosperosa, sì? Proprio, sì, esatto. Ma un anno e mezzo fa... Ma nemmeno 2 anni fa, ma perché non avevo più capelli, ma se mi sono cresciuto i pensieri, sì, i capelli non lo so, non credo. Comunque non è una questione, dipende da come mi si piglia, insomma, vabbè. Non è arrivato niente, è disconnesso, quindi tutto quello che è arrivato, mi dispiace, non posso leggerlo perché non c'è. Caro Tafuro, caro Tafuro, allora lanciamo questa monetina, ecco, sì, o sì o no. Intanto poi vado a vedere i messaggi che mi avete mandato, se c'è qualcosa di interessante prendo nota, ma si è disconnesso, eccolo qua. È un no, volete questo no? Prendetevelo perché può servire. A domani, ciao.
Ciao, Gigi.